Questo è un podcast Rai Radio 3.
16 luglio 2001. Questa sarà la settimana del G8. La sento già male. La città in subuglio totale, molti genovesi sono andati via, mentre ogni strada, ogni vicolo, ogni angolo, anche periferico, è presidiato da gruppetti di uomini in uniforme fra le più svariate. Non sapevo che esistessero così tanti corpi militari, sembra che si stia preparando un assetto di guerra e la cosa non mi piace affatto.
Tantissima gente comunque se n'è andata da Genova, in verità un po' di terrorismo c'era su questa cosa qua, andatevene da Genova.
Sì, infatti, noi siamo veramente fuggiti, letteralmente fuggiti. Anche perché comunque non potevi vivere nella tua città, in quanto anche i negozi erano tutti chiusi. Ecco, una cosa anche importante era questa, che purtroppo tutti quanti hanno abbassato la saracinesca per tutelarsi. Quindi restavi in una città dove avresti dovuto farti una scorta di spesa e chiuderti in casa per almeno una settimana. Poi le limitazioni erano frequentissime nella città, quindi se non avevi una vera motivazione per muoverti, tu non potevi andare da nessuna parte perché si veniva bloccati.
Noi abitando a Sestri Ponente siamo proprio nella zona dell'aeroporto. Ricordare di vedere contraerei addirittura posizionati nella zona dell'aeroporto e vedere anche presidiato l'aeroporto con elicotteri militari che giravano a destra e a sinistra, non lo so, sembrava veramente un assetto di guerra, ecco, non riuscivi a darti una ragione, no? Perché dicevi, ma cos'è che sta succedendo?
Genova.
Come abbiamo raccontato nella prima puntata, il clima fino a pochi mesi prima a Genova è ottimo. Per la città, il G8 rappresenta un'occasione di grande visibilità e di rilancio. E come ci racconta l'avvocata Lavinia Botto, per i cittadini l'atmosfera è elettrizzante.
Mi ricordo che c'era questo bar, La Lepre, che c'è tuttora nel centro storico. Quella sera facevamo discussione fino alle 4-5 del mattino, era con tutti ed era bellissimo.
Durante le tappe di avvicinamento succedono alcuni fatti che modificano la percezione generale.
C'erano state delle manifestazioni molto brutte a Göteborg. C'erano state delle manifestazioni anche a Napoli.
Gli episodi a cui fa riferimento il sindaco Pericu sono due episodi distinti. Uno avvenuto a Napoli nel marzo del 2001 e l'altro a Göteborg in Svezia nel giugno, soltanto un mese prima del G8. Marco Bersani ricorda molto bene quegli eventi.
Napoli è interessante perché lì c'è stata una scelta di gestire le piazze assolutamente scriteriata. Quando ci sono trovati 30.000 persone in piazza Plebiscito, a un certo punto sono state circondate senza via d'uscita. Ora, per chi è aduso alle manifestazioni, la via d'uscita è un tacito accordo che c'è sempre. Anche nelle manifestazioni, diciamo, più tese, c'è sempre la via d'uscita. A Napoli è stato scelto di fare esattamente questa cosa, cioè il corteo è stato caricato ma anche bloccato, con in più questa cosa, io credo feroce, di andare negli ospedali dove i manifestanti feriti erano stati ricoverati per prendere le generalità, per interrogarli, mentre erano ancora, diciamo, sotto cure sanitarie, no? Per quanto riguarda Göteborg, avvenuta poco prima di Genova, sono stati anche lì scontri molto pesanti, con in particolare il ferimento di un ragazzo che è stato tra la vita e la morte per molto tempo. Nel tempo, secondo me, quello è stato il segnale che c'era consenso internazionale intorno alla repressione dei movimenti.
Napoli prima e Göteborg poi hanno inevitabilmente delle conseguenze sulla preparazione dell'evento più importante, il G8 di Genova.
Una delle conseguenze è che il governo nazionale e quello locale prendono posizioni differenti.
Queste prospettive sembravano indurre parte del governo a ritenere di proibire tutte le manifestazioni, qualsiasi manifestazione. Io personalmente mi opposi e disse: è inutile che voi prendete qualche manifestazione, perché se impedite alle persone di venire è evidente che la cosa è vissuta come una limitazione ingiustificata delle libertà, e noi Genova ha sicuramente movimenti di diverse migliaia di persone che possono scendere in piazza direttamente. Ci fu un lungo confronto, poi intervenne il ministro Ruggero, ministro degli esteri del governo Berlusconi, che affermò chiaramente che non era intenzione del governo di impedire le manifestazioni e quindi la presenza dei No Global, ma che in realtà sarebbe stato opportuno che si organizzasse questa presenza attraverso dei percorsi che dovevano essere studiati.
Il G8 si terrà nella sede prevista a Genova, nel Palazzo Ducale. Quindi niente spostamenti, ma una serie di misure per garantire il pacifico svolgimento del summit e manifestazioni consentite in alcune zone riservate della città. Il ministro dell'Interno Scajola, dopo un vertice al Viminale con gli amministratori locali della Liguria, sottolinea: l'azione del governo sarà ispirata a tutelare l'incolumità dei genovesi e a contrastare con rigore le intemperanze dei violenti. E mentre cresce l'allarme a livello internazionale sul G8 di Genova e Mosca tiene in allerta i servizi di sicurezza per le minacce terroristiche, il governo...
Tutto questo portò a cambiare completamente lo spirito del G8 come era stato programmato inizialmente.
Mancano pochi giorni al G8 e la temperatura in città sale, un gradino alla volta.
Si restrinse a una zona, che era la zona cosiddetta zona rossa, che prende la parte, un pezzo del parto antico. Fu rinchiuso all'interno di questa zona lo svolgimento del G8.
18 luglio 2001. I treni non partono e non arrivano a Genova. L'aeroporto è chiuso. Nel pomeriggio chiuderanno anche l'autostrada. Stamattina le strade erano deserte e silenziose. Gli unici presenti erano decine e decine di poliziotti e di operai che stavano già alzando le cancellate, anzi le gabbie, per chiudere la zona rossa. Uno spettacolo osceno. Gabbie enormi e alte come palazzi, saldate perché non possono essere forzate o divelte. Le hanno messe nel mezzo della strada, nei vicoli del centro storico, negli sbocchi della sopraelevata, nei sottopassaggi. Gabbie più brutte di quelle che mettono nel circo per i leoni, solo che in questo caso non sappiamo se i leoni saranno dentro o fuori.
La zona rossa era stata già prestabilita da tempo, tra l'altro il governo che era in carica allora era un governo di centrodestra, ma era subentrato a maggio e quindi diciamo le linee guida di come comportarsi a Genova erano state decise dal governo precedente. E la zona rossa era uno spazio molto ampio che ha inciso pesantemente sulla quotidianità degli abitanti di Genova, che era totalmente sarebbe stato totalmente interdetto in quelle due giornate sia a ovviamente i manifestanti sia agli stessi abitanti.
Io vivevo nella zona rossa, che avevano iniziato a montare le grate una settimana, otto giorni prima. Anche lì era qualcosa di irreale.
Anche in ufficio si respira questo stato d'animo. Noi siamo in piena zona rossa e ancora oggi, da due giorni dall'inizio del G8, non sappiamo ancora se potremo stare a casa o no, anche se non potremo assolutamente raggiungere il lavoro se non muniti del pass.
A questo punto presentiamo un altro protagonista della nostra storia.
Mi presento, sono Giuliano Magni, marito di Lorella, quella che ha scritto il diario. Nel 2001, e all'epoca lavorava ancora, perciò era ancora abbastanza in forza, ho 4 anni più di mia moglie, di conseguenza all'epoca avevo 45 anni, ora ne ho 65. Io ho sempre fatto impianti idraulici, riscaldamento, condizionamento, ero artigiano, lavoravo per conto mio e ora sono pensionato da qualche anno. Dopo la mia famiglia viene Genova, per cui è sempre stato per me un amore proprio al popolo a livello viscerale. Ho litigato una volta con uno che parlava male di Genova e cioè, mi ci sono preso, per cui l'unica volta che l'ho fatto in vita mia mi ci sono preso, è la verità. Per cui Genova io l'ho sempre vissuta proprio a livello epidermico, a livello per cui all'epoca non riuscivi a darti una risposta per cui la città era diventata così militarizzata, così piena di camionette, polizia, mezzi aerei, elicotteri, era veramente impressionante. Io ricordo anche benissimo vedere operai saldare i tombini, saldavano tutto. E ti chiedevi, beh, ma è possibile che evidentemente c'è tutto questo pericolo, ma c'è...
Come ci ha raccontato Giuliano, in quei giorni immediatamente prima dell'apertura del G8 non si riesce a capire la dimensione del pericolo. Non si capisce se il pericolo sia reale o se sia una narrazione.
Ma di certo la narrazione fa presa se perfino un ente statale come l'INAIL, dove lavora Lorella, decide di concedere un permesso speciale ai suoi dipendenti e chiudere.
Poi da Roma non sono arrivate le autorizzazioni, non volevano prendersi responsabilità, non capivano bene come sarebbe stata gestita questa situazione, di conseguenza hanno preferito dare a tutti i dipendenti un permesso speciale per non muoversi da casa.
Allarghiamo il cerchio. Oltre agli inevitabili disagi ai cittadini, abbiamo sempre sentito parlare della zona rossa come di un necessario impedimento indispensabile per permettere la sicurezza agli otto grandi. Ma come ci suggerisce la lettura di Marco Bersani, la zona rossa ha anche un significato simbolico ben preciso.
Fino a Seattle, nel 1999, ogni grande vertice istituzionale internazionale aveva un controvertice, cioè aveva società civile, movimenti, che facevano forum con proposte alternative. Qual è stato il salto di Seattle? Che quella società civile a un certo punto ha messo in discussione la legittimità dei potenti di prendere le decisioni. Cioè ha smesso di affiancarsi, ha detto bene, adesso noi vogliamo mettere in discussione la vostra legittimità democratica. La zona rossa voleva dire esattamente quello. Noi non siamo in discussione. Cioè voi dovete stare fuori, che siate abitanti, manifestanti, persone, perché il mondo di chi prende le decisioni è autoritariamente deciso che è quello e soprattutto per voi è inaccessibile.
Intanto, più ci avviciniamo alla data di inaugurazione del G8, più le comunicazioni riguardo quei giorni creano un clima di tensione.
18 luglio 2001. Sempre in ufficio, oltre ai volantini, arrivano anche notizie tremende. Il San Martino, uno dei più grandi ospedali di Genova, ha prenotato 400 bare. Gli ex macelli sono stati ripristinati e preparati per una funzione di pronto soccorso e ricovero, in caso di mancanza di posti letto in ospedale. Si aspettano forse una strage per mano di qualche gruppo terrorista, oppure tafferugli tali da mandare diversa gente all'ospedale, se non al creatore?
E a gettare benzina sul fuoco di Genova si aggiunge anche il ricercato numero uno del mondo d'inizio secolo.
Dai servizi segreti, non mi ricordo se tedeschi o russi, viene fuori la notizia che Bin Laden, che in quei giorni lì è per noi una figura lontanissima, avrebbe deciso di intervenire al G8 bombardando la città non con bombe, ma con delle diffusioni di virus. E la cosa è vissuta, perlomeno da me, come una boutade. Penso che stiano raccontando delle palle per accentuare le misure di sicurezza. Però ci fu un fatto fisico. Introdussero all'aeroporto Cristoforo Colombo delle batterie di missili terra-aria. Naturalmente lo spazio aereo era interdetto in quei giorni, e le missili terra-aria erano destinate all'eventuale incursione di Bin Laden.
Quella tragedia aveva già un prologo e lo era nel modo in cui viene organizzata la città di Genova per accogliere queste manifestazioni, che è una accoglienza in qualche modo già di un'architettura ostile. È una città che si prepara e quindi evoca la guerra.
Durante i nostri incontri, molti dei nostri protagonisti hanno usato il sostantivo guerra per raccontare quello che si stava preparando a Genova. E una guerra prevede soldati addestrati a farla e non manifestanti. Prevede scontri e mette in conto caduti. Ma il G8 non è ancora iniziato.
Ed è a questo punto che è necessario presentare un altro personaggio fondamentale del nostro racconto.
Sono Alfonso Sabella, sono un magistrato, ho lavorato tanti anni alla Procura della Repubblica di Palermo, direzione distretto dell'antimafia, dove mi sono occupato principalmente di ricerca latitanti di contrasto alla mafia corleonese, quella che aveva messo in ginocchio lo Stato negli anni 90. Poi ho avuto un ruolo all'interno dell'amministrazione penitenziaria qualche anno dopo, dal 99 al 2002, poi sono rientrato in magistratura e adesso faccio il giudice a Napoli. Oggi ho 58 anni, sono del 62, 20 anni fa, nel 2001, avevo 38 anni. Prima dei fatti di Genova io ero direttore del capo dell'ufficio ispettorato del DAP del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, un magistrato considerato, cosiddetti si diceva una volta, PM antimafia, nel senso che ero quello che aveva messo in galera tutti i più noti latitanti di mafia, Bagarella, Brusca, Glieri, Contrera, Vitale. Ero una persona, insomma, unanimemente, diciamo, stimata, almeno per le sue capacità professionali. Dopo Genova tutto è cambiato.
Anche Alfonso Sabella ha accolto la nostra proposta di partecipare alla ricostruzione di quei giorni.
Il 28 di giugno, il G8 ricordiamolo, era il 20-22 luglio, il 28 giugno mi chiama il capo reggente del DAP, che in quel momento era Paolo Mancuso, mi dice che ci sono problemi di coordinamento a Genova, quindi occorreva una figura un pochino super partes che facesse da coordinamento delle varie iniziative che aveva il Ministero della Giustizia e il DAP sul G8. Paolo Mancuso mi illustra il piano che è stato fatto, a me sembra folle, perché quel piano prevedeva sostanzialmente di chiudere le carceri di Genova, temendo un, poi capisco, folle attacco dei neoglobal, dei manifestanti alle strutture penitenziarie, che io vorrei capire come si faceva ad attaccare un carcere blindato, però insomma. E per queste ragioni si era deciso di chiudere appunto gli accessi alle carceri di Marazzi e di Ponte Decimo e di trasferire tutti gli arrestati, tutti coloro che sarebbero stati arrestati durante le manifestazioni, ora per allora, in carceri fuori regione, addirittura Alessandria, Voghera, Pavia, Vercelli, e per far questo occorreva che la polizia penitenziaria li traducesse fuori regione. La polizia penitenziaria formalmente non poteva prendere in carico gli arrestati se non fossero stati immatricolati, quindi occorreva fare una fictio iuris, istituire due sorte di uffici matricola volanti in siti che erano già stati individuati dall'amministrazione penitenziaria, questo molto prima di me, in maniera tale che la polizia penitenziaria li potesse pigliare in carico una volta immatricolati e trasferirli poi nelle carceri di destinazione.
Noi sappiamo, perché ce lo dice l'ordinamento italiano, che per mettere in carcere una persona è necessario prima immatricolarla presso un ufficio preposto. A Genova erano stati creati due uffici, quello di Forte San Giuliano, gestito dai carabinieri, e quello di Bolzaneto, gestito dalla polizia.
Che all'epoca si temeva di tutto, poi attacchi nucleari, bombe H e robe di questo tipo. Cose che sinceramente mi sembravano un pochino eccessive per quel che almeno io conoscevo del mondo non global. Mi venne illustrata a me dal un vice capo della polizia al Ministero della Giustizia, perché nel frattempo poi il governo era cambiato.
Ricordiamo infatti che il governo italiano era il governo Amato di centrosinistra, sostituito poi a maggio dal governo di centrodestra Fini Berlusconi.
Quindi il governo era cambiato e quel poco che io ho capito c'era stato assolutamente in corso d'opera un cambio di strategia. Perché fin quando io fui incaricato il piano era quello già elaborato dal precedente governo di centrosinistra, che prevedeva, cosa che nessuno dice oggi ma è documentale, il cosiddetto piano degli arresti preventivi. Qual era il piano? Il piano, per quello che io ho capito, che mi sembra abbastanza evidente del resto da tutti i documenti e gli atti che ho visto, era di procedere prima dell'inizio del G8 all'arresto preventivo, vietato ovviamente dalla nostra Costituzione, dalle nostre leggi, di tutti i manifestanti che sarebbero stati trovati in possesso di strumenti atti a offendere, mazze ferrate, sfollagente, bastoni, per l'accusa di associazione a delinquere finalizzata a devastazione e saccheggio. Ed ecco perché quella fictio iuris delle istituzioni delle carceri provvisorie di Bolzaneto e Forte San Giuliano. Perché? L'obiettivo qual era? I primi manifestanti cominceranno ad arrivare a Genova il 15 di luglio. il 95-96%, 98% di coloro che verranno a manifestare a Genova sono persone per bene, che manifestano soltanto per le proprie idee, persone che non creano assolutamente problemi e che hanno diritto di manifestare. Questo progetto del governo di centrosinistra. Tra questi si infileranno sicuramente delle frange di violenti che hanno interesse a creare disordine, a distruggere la città. Erano freschi i 300 arresti di Gothenburg in quel momento. Quindi il nostro piano qual è? Isolare i violenti. Come lo faremo? Primo faremo il respingimento alla frontiera sulla base delle notizie che i nostri servizi ci daranno, che i servizi alleati ci daranno in ordine a tutti i violenti, le tute nere, che i black bloc che arriveranno a Genova. Primo. Secondo, cercheremo di bloccare l'ingresso a Genova questi soggetti e quando li troveremo a Genova, nei giorni precedenti al G8, con qualcosa che li collega a un'associazione a delinquere finalizzata appunto a devastare e saccheggiare la città, li arrestiamo.
Per quanto gli arresti preventivi, come spiega Alfonso Sabella, siano vietati da tutte le nostre leggi, per Genova sembra non esserci in quei giorni un piano migliore.
Piano. 12 ore ce li teniamo per il fermo di identificazione. 48 ore se li tiene il PM per la richiesta di convalida dell'arresto. 48 ore ci mette il GIP a convalidare l'arresto, quindi sono 96 ore più 12 ore. Li abbiamo portati fuori e lontano da Genova. Quando questi soggetti potranno far rientro, anche se l'arresto non venisse convalidato, il giotto è bello che è finito, non ce ne frega più nulla di quello che accadrà nel procedimento penale.
Inoltre, una persona che viene arrestata o fermata ha sempre il diritto, garantito dalla legge, di avere un colloquio con un avvocato subito dopo l'arresto o il fermo. Un diritto che a Genova viene sospeso.
È chiaramente un provvedimento che è contrario a qualunque tipo di norma costituzionale e a qualunque, e sicuramente all'articolo 104 del codice di procedura penale, che prevede un provvedimento di questo tipo soltanto in casi mirati, individualizzati e precisi. Questo è quello che sostanzialmente era il piano del governo di centrosinistra per mantenere al sicuro le delegazioni all'interno della zona rossa. Bene, io sulla base di queste direttive, che dico, devo dire, misi nero su bianco, che erano secondo me erano delle cose, c'erano sicuramente altri modi per gestire l'ordine pubblico in quel momento. Io proponevo di blindare Marassi, mettere il GOM della polizia penitenziaria sul muro di cinta di Marassi, portare gli arrestati a Marassi all'interno di un carcere, un carcere funzionante, con tutte le garanzie e tutti i diritti che vengono mantenuti all'interno del carcere. Sfollarlo un pochino, portare via un paio di centinaia di detenuti, tant'è vero che qualcuno fu anche portato via, e quindi lasciare spazio per accogliere tutti gli arrestati possibili e immaginabili. Questa mia idea ovviamente non passò, perché ormai il piano era già stato preordinato, Bolzanetti era già stata istituita, Forza San Giuliano era già stata istituita.
La strategia è decisa. Il piano è quello di permettere al 99% pacifico dei manifestanti di sfilare per Genova e di bloccare l'1% di violenti con gli arresti preventivi, tenerli il minimo indispensabile a Bolzaneto e a Forte San Giuliano per le immatricolazioni e poi tradurli in carceri fuori regione fino alla fine del G8. Un piano discutibile, ma sulla carta efficace.
C'era anche un altro dettaglio su cui molti non riflettono, che era la famosa zona gialla. La zona gialla ora è passata nel dimenticatoio, ma si era concordato con il movimento antagonista il cosiddetto sfondamento controllato della zona rossa. Due o tre ragazzi sarebbero riusciti a scavalcare le recinzioni, si sarebbero pigliati un paio di manganellate, sarebbero stati ricacciati fuori, la zona rossa sarebbe stata formalmente violata, sostanzialmente era una violazione priva di riferimento che avrebbe creato, diciamo, una grande soddisfazione nel mondo antagonista e avrebbe in qualche modo abbassato la tensione. Anche un altro modo per abbassare la tensione era quello che era la querel che c'era sulla zona gialla. La zona gialla era una fascia di rispetto intorno alla zona rossa, prevista dalle prime direttive sul G8, dove si poteva accedere, ma era vietato manifestare. Attenzione, sapevamo perfettamente che il giovedì sera o il venerdì mattina, siccome il movimento antagonista non voleva questa zona gialla, giustamente, tutto sommato aveva ragione, perché se noi andiamo a manifestare dove a 10 km di distanza dove ci sono le delegazioni non ci sentono nemmeno, noi vogliamo che almeno ci sentano, e avevano pure ragione. Questa zona gialla sarebbe stata ceduta, ma questo doveva avvenire il venerdì mattina o il giovedì sera. quindi per dare questa grande soddisfazione al movimento antagonista, abbassare così la tensione che loro avevano la possibilità di andare a manifestare lì. Invece sta cosa stranamente viene fatta già il lunedì, cioè venne anticipata troppo sta accezione della zona gialla. Sinceramente io non capii perché si fece questa scelta.
Ma ancora prima che il G8 abbia inizio, il piano si inceppa.
Di tutti questi arresti preventivi non è stato fatto manco mezzo. Il 17 luglio non portano un arrestato. Il 18 luglio non portano un arrestato. 19 luglio non portano un arrestato. 20 luglio mattina non portano un arrestato. Respingimento alla frontiera? Perché quel che mi risulta non è stato fatto nemmeno uno. E allora capisco che il piano è saltato, cioè che qualcosa è stato cambiato, è stato modificato. Quello che percepisco io dai miei dialoghi scarsi che avevo con il questore è che c'era stato sostanzialmente anche una specie di... il questore è stato quasi disautorato e sinceramente non ho capito chi realmente comandasse le operazioni sul G8 di Genova dal lunedì in poi.
Ci stiamo avvicinando. Siamo quasi al 19 luglio 2001, giorno di inaugurazione del G8. E a questo punto è necessario presentare, dopo le forze dell'ordine e il movimento No Global, il terzo attore in campo in quei giorni a Genova, i Black Bloc.
Chi sono i Black Bloc? Anarchici. Sono molto al di fuori di pensieri politici. Sono, da quello che ho capito io, un'organizzazione anarchica, poco organizzata, il cui obiettivo è quello di distruggere esattamente quelle iconografie che rappresentano una multinazionale o un mondo che non volevano.
Per anni si è discusso che cosa fosse l'area Black Bloc a Genova. La mia opinione è che il movimento Black Bloc è un movimento che esiste, è molto forte in alcune aree geografiche del pianeta. Esisteva ed era molto forte, per esempio negli Stati Uniti, per esempio in aree del Nord Europa. In Italia non c'è mai stato un movimento Black Bloc significativo. Allora, chi erano i Black Bloc a Genova? In parte erano una presenza genuina. Genuina vuol dire realmente Black Bloc, magari appartenenti appunto a organizzazioni straniere. In parte, secondo me, si è realizzato una sorta di gioco strano fra chi gestiva l'ordine pubblico e i gruppi Black Bloc. Questo è anche comprensibile perché il movimento Black Bloc è un movimento molto poroso, diciamo, non direttamente e strettamente organizzato, no? Quindi anche permeabile alle infiltrazioni.
I gruppi Black Bloc sono molto temuti sia dalle forze dell'ordine che dai manifestanti.
La prima domanda che io mi ponevo è: possibile che non sono in grado di identificare i gruppi di Black Bloc che stanno arrivando e che sono il nostro nemico, non sono i nostri alleati, no? Coloro che vogliono trasformare la straordinaria mobilitazione di centinaia e centinaia e centinaia di migliaia di persone a Genova in un frammento di guerra civile, vogliono privatizzare questa piazza.
È chiaro che io una parte di riflessione comincio a farla in corso d'opera. Per esempio, io sapevo che i servizi avevano delle informazioni buone su come si muovevano i Black Bloc, anche su Genova. C'era, non faccio nomi, ma c'era un ragazzo, un ispettore della polizia penitenziaria, che era in quel momento distaccato dai servizi, non mi ricordo se SISDE o SISMI, e SISDE al SISDE, che lavorava i suoi 6 ore, e poi ovviamente uno dei suoi migliori amici era uno dei miei collaboratori, quindi ogni tanto ci incontravamo in quelle e lui diceva che insomma che le informazioni le avevano e come. Poi invece in comitato parlamentare venne a dire che informazioni non ne avevano, ma in realtà lui diceva che ce l'avevano in corso. Ora chi mentisse non lo so, però sta di fatto che un'idea su come dovessero arrivare i Black Bloc, questo ragazzo, e che poi io riscontrai essere vera sul campo, ce la diede in corso d'opera. Quindi io credo che le notizie
ce l'avessero i nostri servizi, ma non le ho viste sfruttate quelle notizie.
E Marco Bersani, di Attac, aggiunge un ulteriore tassello che racconta del cambio di strategia.
Io facevo parte del gruppo di contatto del Genova Social Forum con la questura di Genova e noi avevamo un appuntamento fisso a mezzogiorno in questura per sostanzialmente coordinarci, nel senso del come stanno andando le cose, stanno succedendo le cose che non vanno bene, capiamo come sistemarle, quindi. E dalla domenica al mercoledì noi ci rapportavamo con i funzionari della Digos di Genova. Il giorno prima della manifestazione dei migranti, quando siamo arrivati a mezzogiorno in questura, ci siamo trovati davanti altri funzionari, cioè sono arrivati i funzionari da Roma, con la questura di Genova che ha detto da oggi vi relazionate a loro. E noi abbiamo detto strana questa cosa perché sono mesi che oramai ci rapportiamo con voi, c'è una consuetudine, oramai le cose sono stabilite, come facciamo a ricominciare da zero che domani ci sono le manifestazioni? E quello che lì ci hanno fatto capire è che in buona sostanza Genova era stata esautorata dal governo nazionale e che quindi i dirigenti che ci hanno presentato in quel momento erano quelli che avrebbero deciso tutto e lì noi abbiamo capito che era cambiato lo scenario.
E c'è un ultimo dettaglio che racconta molto di quello che è stata la preparazione e le strategie e di come si è arrivati a certe conseguenze.
Un'altra cosa anomala che notai subito, questo devo dire la notai immediatamente, fu il fatto che all'interno della zona rossa io trovai tutta una serie di, soprattutto carabinieri, che io avevo conosciuto, avevo incontrato anche in Kosovo a fare ordine pubblico, gente brava, capace, attenzione, gente stimata a livello internazionale. Dovete considerare che questi stessi carabinieri, i militari francesi gli chiedevano l'aiuto quando dovevano gestire a Pristina le manifestazioni degli albanesi contro i serbi. Io ero lì e li ho visti, gente che erano in grado di farlo bene l'ordine pubblico, perché i nostri carabinieri sono anche una forza di polizia giudiziaria che quindi è abituata a dialogare, a parlare con la gente, bravissimi, attenzione, Io li rincontrai questi ragazzi, questi marescialli, questi carabinieri a Genova, ma dove? Dentro la zona rossa, nella zona protetta, a guardare le gambe delle hostess delle delegazioni. Ma mentre fuori dove c'era la battaglia non ci stavano loro. Fuori c'erano gli ausiliari.
Napoli a marzo e Göteborg a giugno. Il tacito consenso internazionale alla repressione del movimento. Il cambio di governo un mese e mezzo prima dell'inizio. L'evocazione di un clima di guerra, l'istituzione della zona rossa impenetrabile e impermeabile, i negozi chiusi e i disagi per i cittadini, i volantini che avvertono che si sta preparando una carneficina e gli inviti ad andarsene dalla città, i Black Bloc e Bin Laden, la contraerea piazzata e l'accettazione di norme incostituzionali come gli arresti preventivi. Tutti questi sono i pezzi apparecchiati fino al 18 luglio, il giorno prima del primo giorno. Il giorno in cui Giuliano e Lorella, i nostri cittadini di Genova, fanno una scelta.
Questa è stata la ragione principale, per cui ho deciso di prendere moglie e una figlia, perché l'altra era già in salvo, diciamo, altrove, prendere e andare nella casa di campagna in provincia di Cuneo e aver avuto comunque la sicurezza di avere la mia famiglia al sicuro, questo in parte mi rincuorava un pochettino di tutto quello che stava accadendo e dall'altra parte però mi sentivo un pochettino così un po' a dire perché te ne sei andato.
La sera del 18 luglio, il giorno prima dell'inizio delle manifestazioni, è unanimemente ricordata per un altro evento.
Buonasera Genova! Buonasera a tutti i nostri amici! Radio Temba, chi presente? C'è passato la cagnè!
Intorno alle 21, a Piazzale Kennedy, un immenso slargo sul porto turistico, più di 20.000 persone assistono al concerto del cantante che forse più di ogni altro ha incarnato, musicato e diffuso le idee del movimento No Global. Manu Chao.
poi la sera a Piazzale Kennedy davanti al porto il concerto di Manu Chao, ma là proprio, cioè, tu ti sentivi al centro del mondo, cioè neanche al centro del mondo, ti sentivi, come dire, una specie di riassunto del mondo, capito? Perché c'era gente di così tante parti del mondo. Il disco di Manu Chao era un disco pazzesco, un disco che aveva, cioè, che era quei dischi pochissimi che tu lo ascolti e non lo vuoi più, e non puoi più smettere di ascoltarlo in qualche modo, e parlava dei nostri temi.
Io ero al concerto di Manu Chao e gli ho dato pure 20 10 euro, 20.000 lire, non mi ricordo che c'erano, se c'erano ancora l'euro o le mila lire, come si diceva una volta. E, per carità, ero forse l'uno dei pochissimi che fumava sigarette, ma io c'ero, ero lì. Perché una cosa sono le mie convinzioni, le mie idee personali, altra cosa è il mio ruolo istituzionale, che ho sempre tenuto completamente separato.
Il palco del concerto di Manu Chao a Piazzale Kennedy è estremamente rappresentativo del movimento. Su quel palco si sprigiona una musica di festa, informale, ironica, ma con parole salde nei principi. Di fianco al cantante e ai musicisti di tutto il mondo, sale Don Gallo nel giorno del suo 73esimo compleanno. Don Gallo è il prete di strada, è genovese ed è un altro dei volti più iconici del movimento.
Dopo più di due ore, il concerto finisce. I manifestanti si allontanano dal porto di Genova e tornano in tantissimi allo stadio Carlini. Si infilano nelle loro tende e nei loro sacchi a pelo, emozionati e pieni di entusiasmo, e sicuri che l'indomani qualcosa di cui loro si sentono parte, che passerà la storia, avrà inizio.
Genova.
Genova per tutti è un podcast di Rai Radio 3 scritto e realizzato da Mauro Pescio e Daria Corrias. Supervisione e ricerche d'archivio Fabiana Carobolante e Giulia Nucci. Musiche Pino Zingarelli. Tecnici di sala Andrea Lucchetti e Fiore Liborio. Tecnici del suono Massimo Lamioni e Alfredo Morana. Si ringrazia l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano e l'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico di Roma.
Questo è un podcast Rai Radio 3.